Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti, do il benvenuto a nome di tutta la Fondazione Campostrini a questo nostro incontro, a questa nostra mezza giornata di studio sulla figura di Nicodemo. E io mi chiamo Giovanni Pernigotto e collaboro con la Fondazione Campostrini e ho l'onore e l'onere di accogliere, di guidare ecco, un pochino i lavori di questo nostro pomeriggio e anche di introdurre il senso di questo nostro radunarci e per cui cercherò di spiegare appunto il significato e lo spirito di questa iniziativa che riprende in realtà una ricerca e un contenitore più ampio che la Fondazione ha titolato nel passato e che continua con la giornata di oggi, Sfide del Cristianesimo. E diciamo subito, in che senso oggi possiamo parlare di sfide? C'è anche un bellissimo programma televisivo intitolato Sfide, parla spesso di sportivi, ma le sfide che oggi la società è chiamata ad affrontare sono molteplici e di vario livello. E, certamente possiamo parlare di sfide nel nostro contesto di oggi pomeriggio pensando alle domande culturali e teologiche che sembrano scuotere le radici del credere cristiano, visto che parliamo di sfide del cristianesimo. Inoltre però sarà scontato, ma non possiamo sottacere a un dato di fatto: questa crisi economica globale, possiamo denominarla in molti modi, in cui da tempo viviamo, ovviamente assume i contorni di una grande sfida. Dirò anche però che ho l'impressione che parlare di crisi sia diventato un po' di moda nel senso che rischia questa crisi economica di assumere i contorni, se non della banalità, della normalità, di un eccesso di normalità, quasi come un'opinione personale, ma che vi propongo, che la crisi ormai ce l'abbiamo talmente nell'orecchio che rischia di passare come un qualche cosa di acquisito. Sì, c'è la crisi, viviamo un tempo di crisi, però tutto questo invece assume i contorni di volti, di persone che perdono il lavoro, di persone che non riescono a trovarlo, di persone che fanno fatica a vivere così in maniera culturalmente elevata l'idea di crisi. Ed è anche avendo presente anche questo tipo di scenario che penso sia importante comunque in ogni caso affrontare la sfida culturale del nostro tempo, perché in fondo forse questa crisi economica ha delle radici profonde, più radicate che non una semplice analisi economico-finanziaria. Per cui ecco, segnalo questo rischio al limite di abituarci all'idea di crisi come normalità, però questa crisi non può allora non riguardare le culture predominanti nel nostro Occidente, per cui la cultura cristiana. Potremmo discutere se esista una cultura cristiana, in che senso possiamo parlare di cultura cristiana, ma abbiamo per acquisito un momento questa idea di cultura cristiana, è indubbiamente una cultura, una dimensione culturale che in molti, per molti versi ha segnato l'Europa, il Nord America, ovviamente anche il resto del mondo per molti sensi. E allora forse il pensiero cristiano deve tornare ad accogliere queste sfide, quella economica, quella finanziaria, ma quella ancora più radicale del senso. Ed ecco perché vorrebbe essere questo contenitore un raccoglitore di sfide e un rilancio, un cercare di dare, se non delle risposte, almeno di istruire la domanda riguardante queste sfide. E questo dal punto di vista anche della fede, dell'esperienza credente. Ma parlare di sfide del cristianesimo potrebbe suonarci un po' differente se prendiamo questo sguardo dall'interno o dall'esterno, perché nessuno nega che il cristianesimo sia anche sfidato ai nostri giorni. Certamente non mancano avversari o provocatori esterni, ma forse l'idea di un mondo cristiano assediato dal nemico va un pochino superata, va un pochino depotenziata, c'è il rischio altrimenti di creare dei nemici anche dove non ci sono. Per cui, senza negare assolutamente l'urgenza di denunciare le persecuzioni anticristiane in non poche aree del mondo, ma senza negare anche le persecuzioni di tutte le altre realtà religiose nel mondo, occorre ragionare però sulle sfide interne. In un certo senso la sfida è interna al cristianesimo stesso, cioè essere cristiani oggi significa probabilmente accettare una sfida che non è solo quella di avversari ipotetici esterni, ma di un senso stesso, il senso stesso dell'essere credenti nella società di oggi. Per cui non si tratta più, o forse non solo, di conflitto di sangue o di martirio rosso come nei primi tre secoli del glorioso periodo della Chiesa delle origini, ma forse si tratta di indagare sugli scontri delle mentalità, sugli scontri tra le teologie, tra le filosofie, le tensioni che attraversano le chiese stesse, le tensioni che rappresentano diversi modi di intendere non solo la Chiesa o le Chiese, ma il Cristo stesso. E a questo punto però, dopo aver fatto questo quadro generale, ci siamo chiesti da dove partire, dove cominciare, dove ricominciare, perché non abbiamo assolutamente la presunzione di essere i primi, ne siamo ben consapevoli, ma ci siamo posti la domanda da dove cominciare. Ecco, indagare sulla figura di Gesù poteva e potrebbe essere un'impresa troppo ardua, almeno per ora, e forse anche prematura. Si è deciso allora un'altra strada, si è deciso di approfondire alcune figure di testimoni diretti dell'esperienza cristiana originaria. Certo, senza rinunciare a parlare del Cristo, visto che è inevitabile parlare del Cristo, visto che il contenitore è sfida del cristianesimo, ma senza, prendendo di sponda questa figura del Cristo, per cui lasciando la parola piuttosto e l'interpretazione del Cristo stesso a coloro che, incontrandolo e parlando di lui, parlando con lui, vivendo con lui, ne sono rimasti toccati, seppur in modo anche molto diverso. Per cui questo è un po' il taglio che vorremmo dare a questo e agli incontri che seguiranno a questo, cioè il lasciare spazio e la parola ai testimoni. E lo sguardo però nostro non è nostalgico o così archeologico, è uno sguardo che certamente ha presente il passato e l'esperienza fondante e originaria, ma che poi riguarda, appunto, come già accennavo, il presente, riguarda il presente e il futuro del cristianesimo. Il teologo Jean-Marie Thiard nel 1999 scrive un bellissimo testo breve dal titolo emblematico "Siamo gli ultimi cristiani, lettera ai cristiani del 2000", e in questo testo diceva: la domanda chiave, la sfida fondamentale può essere così declinata: e è ancora possibile essere cristiani nel XXI secolo? Thiard aggiungeva: una cosa è certa, noi siamo inesorabilmente gli ultimi testimoni di un certo modo di essere cristiani. Intendeva il cristianesimo cattolico, ma è estendibile, il cattolico romano, ma è estendibile indubbiamente alle altre confessioni, penso. Coinvolte nelle grandi mutazioni delle società umane in cui essa si incarna, continuava il teologo, la Chiesa è destinata inevitabilmente a mutare il suo volto e già se ne vanno delineando i nuovi tratti. Ecco, questo spunto di questo teologo ci fa dire che vi è consapevolezza che il futuro cristiano non esiste ancora, va costruito, e per farlo, appunto, la domanda torna ad essere quella di cui parlavamo, cioè quale legame è possibile e augurabile forse con il cristianesimo degli inizi? Quali cambiamenti i cristiani sono chiamati ad affrontare e non solo a subire per non divenire, passatemi il termine, dei sopravvissuti nella fede o quasi degli alieni nel contesto postmoderno? Ecco, per cui questo è un po' ciò che ci ha guidato nell'invitare anche gli esperti, le esperte e gli esperti che oggi pomeriggio ci aiuteranno in questa indagine. E ovviamente il nostro non è un interesse come fondazione di tipo apologetico o pastorale, ma è di tipo scientifico, appunto culturale. E lasciatemi però introdurre un'altra parola rispetto alla scelta di questa figura particolare come quella di Nicodemo. Perché Nicodemo? E perché dare la parola a questa figura evangelica tutto sommato secondaria, minore? Poi magari gli illustri esperti mi smentiranno su questo, anzi me lo auguro. Forse sta la scelta di Nicodemo sta proprio nell'originalità in realtà del suo profilo. Non è un discepolo della prima ora, ma è un fariseo, è un fariseo certo importante, però non è così importante per i Vangeli, almeno non è un Giovanni, non è un Pietro, non è appunto uno degli apostoli o dei dodici. È uno strano discepolo, è un discepolo particolare, forse questa stranezza ci ha suggerito che poteva il suo essere un profilo interessante per le sfide di cui parlavamo. Per cui è un discepolo che è seguace sì, ma di nascosto. Questo tema probabilmente tornerà oggi pomeriggio in questo nostro ascolto reciproco. Certo, una figura molto studiata dai biblisti, dai teologi, immortalata da dipinti, da quadri famosi, celebrata, a volte addirittura rimproverata dai padri della Chiesa, per cui non è passata sotto silenzio la figura di Nicodemo. Però qui noi la vogliamo indagare, cioè ci interessa perché? Ci interessa come profilo di una fede singolare, quella di un uomo, di un maestro della legge mosaica, di un rispettabile uomo delle istituzioni, che però improvvisamente si trova spiazzato da un incontro e diviene quasi drammaticamente conscio dell'infantilità del suo credere. In fondo è la domanda, no, che il professor Vignolo ci illustrerà probabilmente in maniera molto adeguata, cioè egli si rende conto che la sua fede è una fede in gestazione, è una specie di travaglio il suo, un travaglio sorprendente per un uomo della sua età, però che lo porterà ad una nuova nascita, certo evocata e provocata dalla frequentazione con il Nazareno. Per cui questa fede, che inizialmente clandestina, poi sembra all'inizio non promettere nulla di buono, lasciatemi passare questo termine, cioè questa espressione, però perché il sole che la matura sembra quasi non quello, non il sole diurno, ma una luce notturna in un certo senso, è l'oscurità e l'intimità della notte. Però poi troveremo anche un altro aspetto che apparentemente contraddice questa cosa, cioè il fatto che vi è una fede inizialmente clandestina che poi in realtà diviene quasi pubblica, cioè una fede che si lascia convincere e poi supera quello che appunto può essere definito timore iniziale. Però ecco, questo è solo un primo tratto che ovviamente potrà essere smentito, confermato oggi pomeriggio e non solo. Per cui il profilo di Nicodemo lo possiamo trovare interessante perché mostra la perenne dialettica tra il dato tradizionale acquisito, un fariseo, uno delle istituzioni, e un evento trasformativo, quasi scioccante per la vita di quest'uomo. Una dialettica, un rapporto problematico tra maturazione interiore del credere e dimensione pubblica, quasi politica oserei dire, tra fedeltà, anche questa ulteriore ultima dialettica che segnalo, al proprio ruolo stabilito e necessità di ascoltare una coscienza neonata. Ecco, iniziare allora con Nicodemo significa ascoltare, dare voce a queste realtà notturne, a queste parole di notte parole inquiete ma anche salutari, che invitano fondamentalmente a non fermare la ricerca. Credo che sia forse uno degli spunti più interessanti di questa figura, un uomo che è curioso, si domanda il motivo, vuole conoscere, vuole esplorare. E certo, vogliamo delinearne, se riusciremo, i confini, senza canonizzarne i pregi, non si tratta di canonizzare nessuno in questa sede, ma senza anche relegare Nicodemo nel mito del buon fariseo, insomma, o di quello che tutto sommato è un uomo che è l'eccezione alla regola, perché ovviamente i Vangeli presentano un fariseismo abbastanza in veste negativa, e forse la storia può dire qualche cosa di diverso. Ecco, vado concludendo questa introduzione. Descrivo molto semplicemente il percorso che cercheremo di intraprendere. Grazie, davvero vi ringrazio in anticipo i nostri 3 relatrici e relatore, che hanno voluto davvero cogliere questa occasione di incontro prima di tutto e di arricchimento. E per cui queste voci che cercheranno di interpretare ciascuno dal proprio punto di vista la figura di Nicodemo sono voci di grande spessore, siamo fortunati oggi pomeriggio, e nello stesso tempo esprimono vari approcci, varie appartenenze, varie tradizioni, e per cui il percorso darà inizialmente la parola a Don Roberto Vignolo, che adesso presenterò più in dettaglio, e seguirà poi alla voce esegetica del professor Vignolo, seguirà la voce storica della professoressa Laura Ronchi, e poi invece avremo, diciamo, un'articolazione dopo la pausa. Grazie a Gabriella Caramore, che cercherà di offrirci le abbiamo chiesto, è una sfida anche per lei, un'attualizzazione critica di questa figura e di questi chiaroscuri di Nicodemo, non solo, per poi farci aiutare in ultima istanza dalla professoressa Milena Mariani, proprio per cercare di cogliere il taglio teologico del nostro pomeriggio e un rilancio della tematica. Ecco, per cui adesso io vado a presentare un pochino più in dettaglio il professor Roberto Vignolo e poi vi darò la parola. E Roberto Vignolo è pervenuto allo studio biblico attraverso la letteratura e la teologia. Sacerdote della diocesi di Lodi, è professore ordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano e altri vari studi teologici del Nord Italia. È delegato diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso e è accademico della Biblioteca Ambrosiana. Ecco, non vi cito tutti gli scritti dell'amico Roberto Vignolo, perché noi ci conosciamo andavamo addirittura a nuotare insieme, affrontava la sfida di insegnarmi a nuotare in quel tempo, non l'ha vinto del tutto, ma questo non l'ho aggiornato sulle mie imprese natatorie, ma non è molto interessante questo dato. Il volume che più di ogni altro possiamo segnalare, ma penso che lo dirà per primo lui, credo che sia il testo Personaggi del Quarto Vangelo. Ecco, proprio pensando a Personaggi del Quarto Vangelo di Don Roberto, che abbiamo avuto proprio l'intuizione di preferire lui rispetto a tutti gli altri, perché io credo, riteniamo, sia veramente la persona più adatta per esporci la figura di Nicodemo dal punto di vista biblico, ma come sentirete tra un po' non solo. Lascio volentieri la parola a Don Roberto.